Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?» Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?» Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi che cosa dobbiamo fare?» Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Parola del Signore. E arriviamo alla gioia, come dicevamo all'inizio, questa celebrazione della terza domenica di Avvento, perché annuncia appunto la prossimità del Natale del Signore. Io non lo so quali sono i vostri pensieri in prossimità di questa solennità così importante. Una solennità così importante che il mondo, lo sapete, il mondo odierno ha cercato in tutti i modi di sbattezzare, cioè di renderla come qualche altra cosa, quindi recuperare anche dei sentimenti adeguati in un mondo che pensa diversamente, mi rendo conto che non è semplice. Poi il Natale vi ricorderà anche molte cose, penso, vi ricorderà forse a qualcuno persone che non ci sono più e che non lo festeggeranno con voi. Qualcun altro invece entrerà in queste feste del Natale con la difficoltà di relazioni che si sono interrotte in questo anno, oppure con quelle parentele difficili che a Natale richiamano subito l'attenzione sulle nostre difficoltà. Siamo tutti più o meno così. E allora come fare a pensare a un atteggiamento gioioso rispetto a qualcosa che ci incontra non sempre pronti a celebrare e a festeggiare? Beh, proprio qua si gioca questo incontro con il Signore che viene, perché Egli è già nato, Egli già ha operato, ha già patito per noi, è morto ed è risorto ed è asceso al cielo e ci ha mandato il suo Spirito. Dunque, che cosa ricordiamo noi a Natale se tutti questi eventi si sono già prodotti? Noi a Natale ci ricordiamo che la nostra attesa, quella che forse abbiamo preparato in questi giorni, in queste settimane, questa purificazione del cuore, questo desiderio di rimetterci, non dico in regola con le nostre cose, ma insomma di riaccendere al centro della nostra vita il desiderio di avere una risposta da Dio, tutti ne abbiamo bisogno, di una risposta autentica, una risposta che ci metta fuori dai pericoli, dai disprezzi, dalle cose che ci hanno levato il fiato fino adesso, invece di cadere nelle mani degli stolti, degli empi. Una risposta che abbia la capacità di donarci già ora come promessa quella speranza che domani si aprirà alla vita eterna e per la quale tutti stiamo camminando. È interessante che in un contesto così la liturgia ci presenta questa immagine delle persone che vanno da Giovanni il Battista a dirgli che dobbiamo fare. Sembra quasi descrivere un atteggiamento della Chiesa, la Chiesa che prega, la Chiesa che viene a messa, che non spegne i cellulari. Chissà perché bisogna sempre ricordarle queste cose. È un po' penoso. Allora, la Chiesa che vuole celebrare questa nascita di Gesù in mezzo a noi e che si domanda: che mi manca per incontrarlo? Guarda che tu questo te lo chiedi nella preghiera. Quando ti accorgi che le tue preghiere non riescono a forare il cielo, non ce la fanno a contemplare la presenza di Dio in mezzo a noi, tu là aspetti, attendi che Dio dica qualche parola. Allora dicono, dice il Vangelo di Luca, le folle si avvicinano a Giovanni il Battista e gli chiedono che dobbiamo fare. Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire che rispetto a tutto quello che si era preparato nell'Antico Testamento, di cui Giovanni il Battista è un po' l'emblema, il simbolo, perché appartiene a quelle logiche, a quel modo di pensare la fede, sapete, aveva chiamato tutta questa gente al Giordano, sapete perché? Perché la gente sapeva che da quel Giordano era passata per entrare alla terra promessa, perché sapeva quella gente che era figura del Mar Rosso, dunque c'è l'attesa di un popolo che è cominciata molto tempo prima. E al Giordano questa gente si avvicina e dice a Giovanni: dunque siamo arrivati qua, che dobbiamo fare? Che si aspetta Dio da noi? Qual è la conversione che ci è richiesta per entrare in questa nuova terra promessa, cioè in una terra dove finalmente siamo perdonati, ascoltati e sostenuti e difesi dalle difficoltà e dai pericoli? E Giovanni risponde in modo semplice, gli risponde con le parole della Torah, con le parole della legge, ricorda loro ciò che è buono. Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, chi ha da mangiare faccia altrettanto. È un precetto semplice. Era questa la tua domanda? Era questo che volevi chiedere a Dio? E se ti rispondesse così, guarda se la tua abbondanza non ti giudica davanti alla povertà di questo mondo. Guarda se puoi sopperire in qualche modo alle difficoltà che ti stanno intorno. Poi arrivano i pubblicani, una categoria improbabile, improbabile, mafiosi, gentaglia, e che vanno a farsi battezzare. Pure loro vogliono ritornare a quella memoria del passaggio del mare, vogliono sentirsi pure loro convocati, salvati, strappati dalle loro schiavitù. E gli chiedono: Maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato, segno che questa gente faceva così. Esigeva di più per fare la cresta alle tasse, di cui erano esercenti, e per fare un favore ai romani, che erano gli occupatori. Avrebbe potuto dire Giovanni: rivoltatevi, fate una lotta di classe, che ne so io. Non esercete più di quanto vi è stato fissato, ma tu questo senso della giustizia lo capisci, lo conosci, pensi che valga la pena ripristinarlo? Poi vanno anche i soldati, questi innanzitutto mi piacerebbe sapere che soldati erano, perché Israele soldati non è che ne aveva, ce l'aveva il Tempio dei soldati che servivano a fare i fatti loro, insomma, ce l'aveva Erode dei soldati che anche quelli stavano comunque d'accordo tutti coi romani. Poi c'erano i soldati romani, possibile che questi siano andati da Giovanni il Battista? Anche questa categoria dei soldati, poiché sono assoldati per combattere. Anche questa è abbastanza difficile che entri in una logica di conversione. Sai perché ti dico queste cose? Perché mentre sei richiamato alla conversione, pure tu stai accampando delle scuse, delle ragionevolezze. Dici: ma pure io, ma è anche me, anche se non sono in regola, la mia vita è fatta di questo e di questo, ho fatto tanti peccati, non ho pregato mai, vado a messa solo quando mi ricordo. Allora, quando vanno da Giovanni a dirgli che dobbiamo fare anche noi, Giovanni risponde: Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe, cioè non approfittate del ruolo che vi è stato dato, non vi approfittate davanti ai deboli, ai poveri, della dignità che avete acquisito. Guarda se questa cosa la puoi ritradurre anche nel tuo stato di vita. E comunque davanti a Giovanni, dice Luca, che tutti stavano là a chiedersi: ma forse sarà lui il Cristo, è lui che dobbiamo aspettare? E Giovanni dà una risposta autorevole, dice: non sono io, no. Io vi sto battezzando con acqua, cioè io, l'Antico Testamento, vi sto raccontando come si aspetta il Signore, ma lui quando verrà? Vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco, farà quelle cose che erano state promesse, cioè vi restituirà tutta la legge nel cuore. D'ora in poi, quando verrà, tutti sarete abilitati a parlare con le parole di Dio. E qua, caro cristiano, uno te lo potrebbe chiedere. Ma tu battezzato, tu che hai avuto questo stigma divino che nel tuo cuore geme con gemiti inesprimibili in attesa di diventare una profezia per questo mondo, ne sei consapevole? Che cosa chiederesti a questo Natale che viene? Sei tu il Natale che stiamo aspettando o ne dobbiamo aspettare un altro? Sei l'ultimo Natale forse in questo mondo che si sta promettendo guerre e distruzione dappertutto? O sei il Natale della nostra speranza in cui finalmente colui che viene in mezzo a noi si mostrerà come uno che ci difende, che ci custodisce, che ci mette al riparo dal maligno, insomma come uno che esalta la nostra umanità? In un mondo in cui questa umanità è totalmente schiacciata? Beh, solo alcune sollecitazioni. Verrà costui, questa risposta alla tua vita verrà, e quando verrà, mentre esalterà te, brucerà tutto quello che intorno a te non serve. Perciò disponiti bene e comincia a gioire già da adesso, perché non verrà come un giudice ingiusto che viene, no, a metterti a disagio, come facciamo noi quando ci relazioniamo con gli altri. Viene a mettere in evidenza il desiderio, l'unica cosa buona che abbiamo, il desiderio che alberga al centro della nostra vita e che ha la capacità di evocare già la presenza del giudizio di Dio prima che venga. Per il resto, ti suggerisco Dio ciò che è buono. Sia lo Spirito a fare spazio dentro di te. Dio sta aspettando per farci grazia quest'anno. Fa che pure tu sia pronto ad accoglierlo nel modo più adeguato. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, che interpreti sempre i nostri pensieri, che conosci le nostre vie, ma anche le nostre debolezze, non abbandonarci nelle mani degli altri. Riscattaci dal timore, dalla paura di essere giudicati, allontanati o disprezzati. Fa che questo Natale sia per noi motivo di gioia per la vita nuova che tu hai innestato in noi. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Rinnova la tua sposa in questo tempo. Mettila al riparo dai pericoli, dalle critiche, dalle calunnie, dalle ingiurie. Fa che per le piaghe del tuo figlio possa essere lavata da ogni peccato. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, abbiamo avuto il desiderio di essere come tu hai pensato per noi e non ci siamo riusciti sempre. La nostra vita è fragile, le nostre azioni tradiscono la nostra incapacità. Se abbiamo dato scandalo a qualcuno, se abbiamo operato il male non volendo, se siamo stati mediocri nella testimonianza, dacci la possibilità di rimediare in questo tempo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, questo mondo insuperbito si fa guerra e si minaccia in ogni momento, in ogni luogo. Noi non siamo neanche in grado di comprendere chi veramente sta soccombendo e chi no. Ma è nelle tue mani, questo lo sappiamo. Sei tu il giudice della storia. perché tu hai creato ogni uomo per il bene. Metti a riparo i tuoi figli più deboli. Risparmiaci dalla sofferenza ingiusta della guerra. Per questo ti preghiamo. Ed ora, Padre Santo e Misericordioso, ti prego per tutti questi tuoi figli, dei quali tu conosci i pensieri, ne scruti i cuori. Ma oggi voglio pregarti anche per quelli che ci hanno fatto del male. La loro memoria non deturpi la nostra attesa, non diminuisca la nostra gioia. Fa del bene a chi ci ha fatto del male. Ti prego anche per tutti quelli che sono schiavi dei vizi, dei peccati, per quelli che non riescono a uscire dalle insidie del maligno. Guarisci i tuoi figli, Signore, guariscili da ogni maleficio. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.